Ciao a tutti, riprendiamo la lettura di Memorie di un rivoluzionario di Victor Serge. Dobbiamo cominciare il secondo capitolo, che ha un sottotitolo che è Questa ragione di vivere, vincere, 1912-1919. E poi tutta una serie di punti che riguardano il capitolo. Gli uomini nella prigione, la guerra, battaglia della Marna, Parigi nei giorni neri, Barcellona 1917, il comitato obrero, la prima insurrezione del 1917, Salvador Seguì, la rivoluzione russa vista da Parigi, il poeta Nikolaj Gumiliev, il bolscevismo, Clemenceau al potere, il campo di concentramento di Pressigné, rivoluzionari russi, Mar Baltico, Danimarca, Finlandia, Russia. Adesso comincio a leggere. Avevamo veramente raggiunto il fondo più oscuro, più amaro della disfatta. Forse ero il solo a saperlo, nella mia prigione, poiché non ho incontrato nessuno che lo sentisse nettamente, ma era vero comunque e colui che, da solo, prende coscienza di una tale verità ne prende coscienza anche per gli altri. L'io mi ripugna come una vana affermazione di se stessi, contenente una gran parte di illusione e un'altra di vanità o di ingiusto orgoglio. Ogni volta che è possibile, vale a dire ogni volta che posso non sentirmi isolato, che la mia esperienza illumina da qualche lato quella di uomini ai quali mi sento legato, preferisco impiegare il noi, più generale e più vero. Non si vive mai soltanto di se stessi, per sé, non bisogna tentarlo, bisogna sapere che il nostro pensiero più intimo, più nostro, si ricollega con mille legami a quello del mondo, e colui che parla, colui che scrive, è essenzialmente un uomo che parla per tutti coloro che sono senza voce. Solamente ognuno di noi deve risolvere il suo proprio problema. Io vedevo abbastanza chiaro nella disfatta dell'anarchismo, vedevo a fondo chiaramente nelle aberrazioni individualistiche, non ne vedevo la via d'uscita. Nella prigione non dirò qui che poche cose. Mi ha gravato di un'esperienza così pesante, così intollerabile da portare, che molto tempo dopo, quando mi rimisi a scrivere, il mio primo libro, un romanzo, fu uno sforzo per liberarmi da quell'incubo interiore e anche l'adempimento di un dovere verso tutti coloro che non se ne libereranno mai. Gli uomini nella prigione è abbastanza noto in Francia, nei paesi di lingua spagnola. Eravamo nella galera dove vissi più a lungo, da 3 a 400 torturati, che scontavano per la maggior parte lunghe pene, da 8 anni al carcere a vita. Tra questi uomini ho incontrato un ugual numero di deboli, di basse canaglie, di uomini medi e di uomini notevoli che portavano in sé una divina scintilla che in qualsiasi altro posto. In generale, i carcerieri, graduati o no, erano di un livello più basso, tranne qualche eccezione. Onestamente, ma nettamente criminali a modo loro, con l'impunità assicurata e la pensione alla fine di una vita innominabile. Ve ne erano di sadici, di ipocritamente crudeli, di stupidi, di intriganti, di ladruncoli, di ladri. Ce n'erano persino alcuni buoni e quasi intelligenti, cosa incredibile. Di per sé, la prigione francese, retta da antichi regolamenti, non è altro che un'assurda macchina per stritolare gli uomini che le vengono gettati in pasto. Vi si vive una specie di follia meccanizzata. Tutto sembra esservi concepito da uno spirito sordidamente calcolatore, in modo da debilitare, degradare, avvelenare di un rancore senza nome il condannato, al quale si tratta evidentemente di rendere del tutto impossibile il ritorno a una vita normale. Questo risultato viene raggiunto da un apparato compenetrato dalle tradizioni penali del vecchio regime, dall'idea religiosa del castigo, idea che, senza la base della fede, non è altro che la giustificazione psicologica del sadismo sociale e della minuzia delle grandi amministrazioni moderne. Promiscuità dei malfattori, dei semifolli, delle vittime di ogni specie, sottoalimentazione, regola del silenzio assoluto e perpetua imposta nella vita comune di ogni istante. Arbitrarietà dei castighi umilianti, torturanti e debilitanti, interdizione di sapere qualsiasi cosa sulla vita all'esterno, anche se si tratti della guerra, dell'invasione del paese, di un pericolo nazionale, privazione completa per quanto è possibile all'esercizio intellettuale, proibizione di studiare, persino di leggere altro che un libro per settimana, preso tra i romanzi idioti della biblioteca del penitenziario. Per fortuna conteneva anche Balzac. A lungo andare, questa macina fabbrica degli invertiti, dei mezzi matti, degli esseri deboli e viziosi, incapaci di riadattamento, destinati insomma a diventare dei vagabondi della Maub e anche dei duri irregolari, temprati dalla sofferenza, che mantengono tra di loro una tradizione speciale. Cinici e leali, costoro conservano la loro dignità di gente della malavita senza farsi illusioni né sulla società né su se stessi. Tra di loro si reclutano i criminali professionisti. Che nessuno in un secolo abbia pensato al problema della criminalità e delle prigioni, che dopo Victor Hugo nessuno l'abbia veramente posto, è cosa che rivela la forza d'inerzia di una società. Questa macchina, per fabbricare i malfattori e i rifiuti costa cara, senza adempiere a nessuna funzione utile, ma nel suo genere, fin nella sua architettura, raggiunge una sorta di perfezione. Ammirevole è veramente la lotta che alcuni uomini, per minoranza, una minoranza derisoria, vi sostengono vittoriosamente per conservare la loro capacità di vivere. Appartieni lucidamente a questa minoranza. Ci vuole molta volontà di una certa qualità, passiva in apparenza, dissimulata, ostinata. Sapevamo, vedendo arrivare i nuovi, quali, giovani o vecchi, non avrebbero vissuto. La molla interna era rotta. Non ci sbagliavamo mai in questi pronostici, ma sul mio conto ci si è sbagliati. Sembravo destinato a non resistere a lungo. Un ex avvocato praticante del foro di Parigi, vittima di uno spaventoso dramma borghese, rinchiuso a vita, era riuscito, con l'aiuto della corruzione, a costruire una biblioteca ben dissimulata di buoni lavori scientifici e filosofici. Grazie alla sua amicizia, grazie a questo prezioso nutrimento spirituale, mi sentivo salvo. Non dimenticherò mai né come rimasi abbagliato scorgendo, durante un trasferimento, il firmamento notturno contrappunto di luci dalle costellazioni, nella gioia inesprimibile che mi procurarono i libri e fra tutte certe pagine di Taine e di Bergson. Nella stretta cella individuale in cui dormivamo, la cui finestra dava sul cielo, potevo leggere qualche minuto al mattino, qualche minuto alla sera. Nella tipografia, durante il lavoro forzato, componevo delle colonne di note e di commenti per qualche compagno. Dal momento che potevamo imparare e pensare, potevamo vivere e ne valeva la pena. La lenta tortura si smussava contro di noi, contro di me. Fui certo di vincere la macina. La guerra scoppiò ad un tratto, come un improvviso temporale in una giornata di sereno. Non ne avevamo conosciuti i prodromi, né venimmo a conoscenza per lo strano panico che si impadronì dei guardiani, perché molti di loro erano mobilitabili. E quel temporale spiegava il mondo. Per me annunziava un'altra tempesta purificatrice, ormai certa, la rivoluzione russa. Che l'impero autocratico, con i suoi boia, i suoi pogrom, i suoi galloni, le sue carestie, le sue galere siberiane, la sua vecchia iniquità, non potesse in nessun caso sopravvivere alla guerra, i rivoluzionari lo sapevano bene. Appariva dunque un barlume, sarebbe stato il principio di tutto, una prodigiosa prima giornata della creazione. Non più vicoli ciechi, questa porta immensa si sarebbe aperta sull'avvenire. Non più problemi, perché lottare? Come vivere? Poiché la rivoluzione russa chiamava dal fondo dell'avvenire, aspettando l'improvvisa conversione dei socialdemocratici tedeschi, dei sindacalisti, socialisti e anarchici francesi al patriottismo nel fratricidio. Ci sembrò incomprensibile. Non credevano dunque a nulla di quel che dicevano il giorno prima? Avevamo avuto a tal punto ragione di non avere in essi nessuna fiducia? Cantate dalla folla che accompagnava i mobilitati al treno, delle marsigliesi veementi giungevano fino alla prigione. Sentivamo anche «A Berlino, a Berlino!». Quel delirio per noi inesplicabile esprimeva l'apogeo di una catastrofe sociale permanente. A rischio di prendersi da 60 a 90 giorni di segreta, vale a dire quasi certamente una tubercolosi mortale, quella mezza dozzina di compagni dispersi che eravamo nel penitenziario, proseguivamo febbrilmente degli scambi di tesi. Gustave Hervé, che prima annunciava l'insurrezione contro la guerra, chiedeva di arruolarsi nell'esercito. La sua Guerre Sociale cambiava titolo, la Victoire. Pagliacci, nient'altro che pagliacci, e non è la banderuola che gira, è il vento. In realtà, Un'enorme incoscienza di quello che sarebbe stata la guerra moderna, la guerra dimenticata dal 1870, trascinava le folle. I fanti andavano al fuoco in pantaloni rossi e gli alunni della scuola militare di Saint-Cyr in guanti bianchi col pennacchio sul képi come alla parata. Le masse traboccavano di energie compresse in tutta Europa. La Francia dimenticò la sopportazione di forze. La sproporzione, scusate, di forze che con i suoi 38 milioni di abitanti e la sua bassa natalità la faceva impegnare una lotta mortale contro una Germania prolifica di 60 milioni. Noi fummo contro la guerra essenzialmente per sentimento umano. Nelle due coalizioni c'era pressappoco il medesimo regime sociale, repubbliche finanziarie, più o meno coronate, governate da parlamenti borghesi, con la sola eccezione della Russia. Tanto qua che là. Le stesse libertà parimenti strangolate dallo sfruttamento, lo stesso progresso lento che stritola gli uomini. Il militarismo tedesco costituiva un pericolo mostruoso, ma noi prevedevamo che la vittoria degli alleati avrebbe instaurato sul continente un militarismo francese, di cui l'affare Dreyfus rivelava il potenziale di stupida reazione. Per non riparlare del generale marchese di Gallifet, di sanguinosa memoria. L'invasione del Belgio era una cosa abominevole, ma il ricordo dell'annientamento da parte della potenza britannica delle due piccole repubbliche sudafricane restava fresco nella memoria, 1902. I recenti conflitti della Tripolitania e del Marocco lasciavano vedere che si scatenavano i massacri in Europa per una spartizione di colonie. Le vittorie degli uni o degli altri ci costernavano. Come mai non si trovavano fra tutte quelle vittime uomini abbastanza coraggiosi per gettarsi, nemici, gli uni verso gli altri chiamandosi fratelli? Ci interrogavamo a questo proposito con una disperazione nuova. Senza che ne sapessimo nulla, l'invasione avanzava su Parigi. Stando fuori, penso che avremmo seguito la corrente e capito immediatamente che, a dispetto di tutte le considerazioni teoriche, un paese assalito, se non è in piena crisi sociale, non può che difendersi. Giocano riflessi primordiali, infinitamente superiori alle convinzioni. Il sentimento della nazione minacciata prevale. La prigione è situata su un'isola della Senna, a una quarantina di chilometri dalla Marna. Durante la battaglia della Marna, la popolazione di Melun cominciò a fuggire. Nessuno prevedeva più la vittoria. Parigi sembrò perduta. Venimmo a sapere che la prigione non sarebbe stata evacuata e probabilmente si sarebbe combattuto sulle rive della Senna. Ci saremmo trovati, chiusi in quella gabbia, su un campo di battaglia. Guardiani e prigionieri furono malati di paura. Io non lo ero. Provavo al contrario una contentezza esaltata nel pensare che i cannoni avrebbero distrutto l'assurda macina, sia pure seppellendoci sotto le sue rovine. La battaglia ci allontanò, si allontanò. Niente. Cambiava di niente. Si moriva molto nella prigione. Vidi uomini giovani, presi da una specie di febbre, 3 mesi prima della liberazione, perdere il loro equilibrio negativo di rinchiusi, risvegliarsi in certo modo alla vita, con gli occhi lucenti e a un tratto morire in 3 giorni, come di una crisi interna. Io stesso mi esaurivo per sottoalimentazione, in 6 o 8 mesi, non stavo più in piedi, venivo ammesso all'infermeria, dove il brodo e il latte mi rimettevano in piedi in 15 giorni. Ricominciavo. La prima volta temetti di andarmene nel piccolo cimitero riservato, così vicino, procurando al detenuto becchino la passeggiatina all'aria aperta e il quartino di vino d'uso, gli si invidiava il suo buon posto. Poi mi abituai, convinto di sopravvivere. Al di là della volontà cosciente, un'altra volontà, più profonda e più potente, si era manifestata in me, lo sentivo. Venne un'alba d'inverno sulla Senna, sugli alti pioppi che amavo, sulla malinconica cittadina addormentata dove non passavano altro, ancora altro che umili e dure facce sotto l'elmetto. Me ne andavo, solo, sorprendentemente leggero su questa terra, non portando con me nulla, senza vera gioia. Ossessionato dall'idea che la macina avrebbe continuato a girare senza fine dopo di me, stritolando degli uomini. Presi, nel grigio mattino, un caffè al bar della stazione. Il padrone mi si avvicinò con una sorta di simpatia. Liberato? Sì, scrollava la testa. Si interessava forse al mio delitto, al mio destino? Si chinò. Avete fretta? C'è un bordello straordinario qui accanto. Il primo uomo che avevo incontrato era stato, su un ponte nero, nella nebbia, un soldato dal viso sfigurato. Questo mezzano grasso era il secondo. Sempre il mondo senza evasione possibile? A cosa serviva la guerra? La danza macabra non insegnava nulla a nessuno? Parigi viveva una doppia vita. Mi fermavo, camminando attraverso un incantesimo, davanti alle povere vetrine delle botteghe di Belleville. I colori dei cotoni da rammendo erano meravigliosi. I temperini di madreperla mi riempivano di meraviglia. Le cartoline postali che rappresentavano dei soldati con le loro fidanzate che si mandavano dei baci, che una colomba trasportava in una busta nel becco, le contemplavo per lunghi istanti. I passanti, le passanti, quale sorprendente realtà. Un gatto confortevolmente accovacciato sulla finestra inferriata di un forno da cui usciva il profumo del pane caldo. Li sorrisi con trasporto. Belleville sembrava tanto più triste, più povera. Vestiti a lutto in 24 ore, prezzi moderati, pagamento dilazionato. Un marmista esponeva dei medaglioni in smalto e tutti rappresentavano giovani soldati. Alcune massaie in scialle tornavano dal municipio portando il sacco di patate, il secchio di carbone. Le facciate grigie di Rue Julien Lacroix trasudavano nel freddo la loro vecchia miseria. Mi spiegarono la vita, capisci? È quasi la bella vita, parecchi lutti per ogni casa, ma gli uomini sono partiti da tanto tempo che tutte le donne vivono con altri. Niente disoccupazione, i padroni si strappano l'un l'altro i lavoratori stranieri, i salari sono alti, ci sono mucchi di soldati di tutti i paesi del mondo. Ce n'è che hanno denaro, gli inglesi, i canadesi, non si è mai fatto tanto all'amore, in tutti gli angoli, Pigalle, Clichy, il Faubourg Montmartre, i grandi boulevard, tutto formicola di gente, si divertono, dopo di noi il diluvio. La guerra è un affare, vecchio mio, te ne accorgerai, la gente ci si è installata, non ne augura più la fine. I soldati, certo, sono pieni di amarezza, quelli in licenza fanno una faccia. Non c'è niente da fare, non bisogna cercare di capire, dicono. Almereida dirige un quotidiano sui grandi boulevard, ha due automobili, una villa. Jules Guesde e Marcel Sembrat sono ministri. Un socialista difende l'assassino di Guare, l'avvocato Zevae. Lo conosci? Coso, l'illegale, ha una medaglia militare. Kropotkin ha firmato con Jean Grave un appello per la guerra. Tal dei tali fa affari nelle munizioni. Cosa dici? La rivoluzione russa? Ma non sei aggiornato, poverino. I russi sono solidi, nei Carpazi. E puoi credermi, tutto questo non cambierà presto. Non c'è che una cosa da fare, arrangiarsi. È diventato molto più facile di prima. Ascoltavo discorsi di questo genere, vedevo certi magri cabili scopare lentamente le immondizie nelle strade e ne restavano sempre. La spazzatura saliva sempre più. Degli annamiti battevano i denti sotto il casco e la pelle di montone mentre facevano la guardia alla prefettura e alla Santé. La metropolitana trasportava la sua folla densa, coppie su coppie. Dei convalescenti si annoiavano alle finestre dei lazzareti. Un soldato sfigurato abbracciava alla vita una sartina sotto gli alberi spogli dei Luxembourg. I caffè erano zeppi. I sobborghi sprofondavano in un'intensa oscurità, ma il centro, sotto una discreta illuminazione, trepidava lungo nella notte. Non ci sono più che due tropici, capisci? L'amore e il denaro. Il denaro viene prima, eh? Mi informai dei russi. Il terrorista Savinkov arruolava per la legione straniera parecchi bolscevichi. Si erano fatti. Scusate. Mi informai dei russi. Il terrorista Savinkov arruolava per la legione straniera parecchi bolscevichi. Si erano fatti uccidere al fronte, volontari. Plechakov preconizzava la difesa dell'impero. Trotsky, accompagnato alla frontiera spagnola da due ispettori di polizia, doveva essere internato chissà dove in America. Almereida, nel suo gabinetto di redazione bomboniera stile impero dei grandi boulevard, più elegante, più rastignac che mai, Dianzi mi diceva che aveva rinunciato a dare la caccia alla provocazione poliziesca nel movimento operaio per non fare più male che bene. Sono troppi. La guerra non portava nulla. Egli lavorava per la pace. Il partito della pace cresceva. L'avvenire era suo. Poincaré e Joffre sono uomini finiti. Tutto cambierà tra poco. Alcuni erano severi sul suo conto. Si è venduto a una cricca di finanzieri, ha il prefetto di polizia in tasca. L'avvocato César Campinchi mi spiegava che la Francia era dissanguata, che avrebbe vinto tra un anno o due con gli americani. Andai a vedere l'Uccello Azzurro in un teatro, coppie e coppie, uniformi. Tutto questo dava alla folla sensazione di una caduta nell'abisso.
La 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 la